Più potere ai prefetti, multe e sequestri per le navi umanitarie, il governo prepara la nuova stretta contro le ONG, tra le ipotesi anche quella di ritenere legittimo solo il soccorso di chi è a rischio naufragio. A Radio Popolare parla l'ufficiale Gregorio De Falco, tutte le imbarcazioni di migranti sono sempre in pericolo. Lo diceva, racconta De Falco, al Senato anche il comandante della Guardia Costiera, Nicola Carlone, è l'uomo più volte incontrato da Salvini in campagna elettorale. Si è aperto ufficialmente il G20 di Bali, la prima sessione di lavoro dedicata al tema della salute globale dopo la pandemia e le sue conseguenze. Il presidente indonesiano, dando il via al vertice, ha parlato della necessità di collaborare per far cessare la guerra in Ucraina. È intervenuto in video Zelensky, che in 10 punti ha elencato le richieste ucraine per la fine del conflitto, subito definite non realistiche dal ministro degli esteri russo, Lavrov. A Firenze gli operai della GKN hanno dormito nell'aula del Consiglio Comunale che occupano da ieri, non ce ne andiamo di qui se non ci sarà una soluzione per la nostra fabbrica, dicono. Nel giornale radio ci collegheremo in diretta con Palazzo Vecchio. Buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Partiamo dal tema dei migranti, perché domani il ministro dell'Interno Piantedosi riferirà in Parlamento sul caso della Ocean Viking e sullo scontro diplomatico con la Francia. Fallita la strategia degli sbarchi selettivi, il governo sta preparando una nuova stretta contro le ONG. Ci sono diverse ipotesi, tra queste le multe e i sequestri per le navi umanitarie su decisione dei prefetti e non della magistratura. Soccorso solo alle imbarcazioni a rischio naufragio, distinguendo tra chi è in pericolo e chi no e dando alle ONG l'onere di provare che l'intervento è avvenuto proprio in una situazione di pericolo. Quest'ultima ipotesi sta sollevando critiche tra le opposizioni e la società civile, una distinzione di fatto impraticabile, dato che ogni imbarcazione di migranti che affronta la rotta del Mediterraneo si trova in una condizione oggettiva di pericolo. Beppe Caccia è l'armatore della nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans.
La rotta del Mediterraneo centrale è sicuramente trafficata ed è una delle rotte più pericolose. Siamo ormai ufficialmente, secondo i dati delle Nazioni Unite, a più di 1200 persone che hanno perso la vita nel corso dei primi 10 mesi di quest'anno nel Mediterraneo centrale. Noi, guardi, applichiamo nelle attività di soccorso gestite dalla flotta civile gli stessi criteri che utilizza la nostra Guardia Costiera, la Guardia Costiera italiana, per cui ogni imbarcazione in condizioni precarie, sovraffollata, dove le persone non hanno né dispositivi individuali né mezzi collettivi di salvataggio, deve essere considerata, come si dice in gergo tecnico, un'imbarcazione potenzialmente in distress, una imbarcazione in pericolo, dove vite umane sono a rischio e che quindi deve essere immediatamente oggetto di un intervento di soccorso e da cui le persone vanno salvate. Sarebbe assurdo introdurre, e devo dire nessun comandante di una nave con senso di responsabilità e testa sulle spalle applicherebbe mai criteri arbitrari decisi da qualche burocrate del Viminale.
Dunque, su questa ipotesi si sta discutendo. Ha parlato con noi questa mattina, era ospite della trasmissione Prisma, l'ex senatore ufficiale della Marina Gregorio De Falco. Ci ha detto che l'attuale comandante generale della Guardia Costiera, Nicola Carlone, nel 2017 tenne un'audizione sul tema in Senato e sostenendo che appunto la situazione di pericolo è oggettiva ed è impossibile distinguere tra una barca e l'altra. Sentiamo De Falco.
L'ammiraglio Carlone, del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, all'epoca era capo del terzo reparto, fu audito dall'ottava commissione del Senato e rispose in questi termini, appunto, che sostanzialmente tutte le imbarcazioni che partono dall'Africa hanno queste caratteristiche, cioè sono sovraccariche, non hanno strumenti di navigazione, non hanno personale esperto nella navigazione e a bordo non hanno dotazioni individuali o collettive di salvataggio. Quindi nel momento in cui prendono il mare sono già sostanzialmente a rischio. È questo che effettivamente veniva detto dall'allora capo del terzo reparto, che oggi l'ammiraglio Carlone è il comandante generale delle Capitanerie di Porto, che credo che il pensiero sia rimasto al riguardo immutato. Allora, chi lo dice? Lo dice l'articolo 489, lo dicono le convenzioni internazionali, 489 del codice della navigazione. Che cosa dice l'articolo 489? Dice che sostanzialmente l'assistenza a nave in pericolo e obbligatorie quanto possibile, senza grave rischio per la nave soccorritrice o per l'equipaggio o per i passeggeri della nave soccorritrice. Anche l'assistenza o il soccorso fatto contro la volontà della nave soccorsa, se non è ragionevole, diciamo, l'obiezione da parte della nave soccorsa. Mm. Quindi colui il quale deve fare questa valutazione ed ha l'obbligo di prestare soccorso è appunto il comandante della nave soccorritrice.
La maggioranza di destra al momento tiene il punto contro le ONG senza esplicite divisioni interne. Anna Bredici ha però intervistato Nicola D'Agostino di Forza Italia, è parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana. D'Agostino è l'unico esponente del suo partito a essere andato a Catania nei giorni del no allo sbarco alle navi delle ONG. Sentiamo l'intervista.
Per quanto mi riguarda, credo che sia questo un punto di vista inoppugnabile, incontestabile dell'intero partito di Forza Italia, non ci sono dubbi che gli immigrati devono tutti essere sbarcati. Su questo io credo che un partito iscritto al Partito Popolare Europeo, ma a prescindere da questo, non possa neppure avere il minimo dubbio.
Quindi ha sbagliato il governo in questo momento a gestirle in questo modo?
Il governo ha sbagliato dirlo. E nel non farlo peraltro, perché poi alla fine sono sbarcati, quindi quelle 48-72 ore di agonia a cosa sono servite? Soltanto a fare divampare una polemica che alla fine poi si poteva evitare, no? Alla fine sono sbarcati tutti, non c'è stato neppure il respingimento che poteva essere odioso e contestabile, quindi francamente si poteva evitare tutta questa polemica che qualcuno, probabilmente ha ragione, ha anche additato come distrazione di massa.
Secondo lei c'è anche una sorta di competizione interna tra Salvini e Meloni, con Salvini che comunque
quello è evidente, c'è la competizione interna, nessuno che vuole cedere un millimetro su questo piano, perché c'è ovviamente un elettorato che risponde, no? a questi argomenti. È un elettorato che ha votato a destra, che ha votato la Meloni, che un tempo votava per Salvini, Salvini lo vuole riprendere, e Salvini debole del suo 7% e la Meloni forte del suo 28%, chiaro che quelli sono i voti che 5 anni fa aveva Salvini, no?
Si apre ufficialmente il G20 di Bali in Indonesia, il tema della prima sessione plenaria è la salute, quindi ovviamente la pandemia e le sue conseguenze globali. Il presidente indonesiano Widodo, aprendo il vertice, ha incentrato il suo discorso sulla guerra, la collaborazione necessaria per salvare il mondo. Essere responsabili significa mettere fine alla guerra, se la guerra non finisce sarà difficile prendere decisioni per le generazioni future. Così il presidente indonesiano. Ai leader del G20 ha parlato il presidente ucraino Zelensky, ha detto che se la Russia non metterà in campo azioni concrete per arrivare alla pace significa che vuole solo ingannare il mondo e congelare la guerra. A Bali anche il ministro degli esteri russo Lavrov, che ha commentato le prime bozze del documento finale del G20, in cui si legge che la maggior parte dei paesi del G20 condannano con forza la guerra in Ucraina. I paesi occidentali, ha attaccato Lavrov, hanno cercato in ogni modo di politicizzare la dichiarazione finale del summit, cercando di imporre un linguaggio che implicherebbe la condanna delle azioni della Russia da parte di tutto il G20. Negli ultimi giorni ci sono stati segnali che indicano il tentativo della comunità internazionale di spingere per una trattativa tra Mosca e Kiev. È di ieri la notizia, tra le altre, dell'incontro ad Ankara tra i capi dei servizi segreti di Russia e Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
Credo che la comunità internazionale nel suo insieme sia tutto sommato stanca di questa guerra. Stanca non per particolari ragioni morali, perché la guerra in ultima analisi è qualcosa di costoso in termini economici e in termini politici, non soltanto per i belligeranti, ma per tutti. La comunità internazionale poteva accettare un esito positivo Russia di questa guerra, o almeno una parte della comunità internazionale poteva accettare questo esito, se la guerra fosse stata corta ed efficace, ma nessuno, neanche il più filo russo degli stati, potrebbe accettare una guerra incancrenita, una guerra di lungo termine, soprattutto una guerra di lungo termine e ad alta intensità nel cuore dell'Europa. Ecco, mi sembra che questo stia vedendo la comunità internazionale oggi, la possibilità di dare una via d'uscita soddisfacente per l'Ucraina e non troppo umiliante per la Russia, per chiudere questo capitolo.
E adesso ci trasferiamo a Firenze, dove gli operai della GKN hanno occupato da ieri sera la sala del Consiglio Comunale. Andiamo allora a Firenze con l'inviata di Controradio, che è Chiara Brilli, in collegamento con noi in diretta. Buongiorno Chiara.
Sì, buongiorno. Una trentina di lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio hanno trascorso infatti la notte qui dentro Palazzo Vecchio, dove da ieri pomeriggio, giorno di seduta del Consiglio Comunale, hanno occupato quella che hanno definito la casa di tutti i fiorentini per chiedere che si arrivi ad una soluzione concreta della vertenza per lo stabilimento industriale in provincia di Firenze, ora lo ricordiamo di proprietà della QF. Altri operai hanno manifestato in piazza della Signoria con cori e striscioni. Nessun problema di ordine pubblico all'interno del palazzo, dove alcuni consiglieri comunali e assessori sono rimasti con gli operai in segno di solidarietà. La protesta è stata resa possibile perché il Consiglio Comunale risulta sospeso formalmente, e questo fa sì che le aule non debbano essere liberate e sgomberate dalla Polizia Municipale. Questa mattina l'annuncio da parte del sindaco che avrebbe incontrato i lavoratori, un incontro a porte chiuse che si è concluso poco dopo le 12, è necessario un nuovo piano industriale, finora insoddisfacente e generico, uno dei pilastri di quanto emerso dal confronto. Intanto i lavoratori si sono riuniti per valutare ciò che è emerso appunto dall'incontro con Nardella e proseguiranno la protesta in Palazzo Vecchio in attesa di un riscontro del sindaco che si farà nelle prossime ore tramite del rapporto con la stessa proprietà. Hanno annunciato anche che stanno preparando delle azioni legali e delle lettere di messa in mora nei confronti del proprietario di QF, lo stesso Borgomeo. Per il momento è tutto da Firenze, a voi la linea.
Grazie a Chiara Brilli di Controradio. All'ex Ilva, da oggi decine di ditte di appalto non possono più entrare nell'area dell'acciaieria per la sospensione del lavoro. 2000 i lavoratori dell'indotto che sono coinvolti. Il governo ha chiesto conto alla società Acciaierie d'Italia, che gestisce l'impianto, fuori dai cancelli presidio dei sindacati, che stanno anche preparando una giornata di mobilitazione. Le pensioni. Il governo conferma l'intenzione di andare su quota 41. Lo ha detto questa mattina il sottosegretario al lavoro Freni. Certamente partirà nel 2023 quota 41, ha detto, aggiungendo che sarà associata a 61 o 62 anni di età. La novità sulla previdenza saranno inserite nella manovra economica. Ai nostri microfoni questa mattina ospite di Prisma Cristian Ferrari, responsabile previdenza della CGIL, che dice l'ipotesi, questa ipotesi per noi non è accettabile.
C'è il tema vero, e su questo l'ambiguità politica insomma si concentra su questo punto, che è la fine di quota 102, che si è rivelata una misura assolutamente inutile, come avevamo previsto anche come CGIL, ma che ripropone qui e ora la necessità di definire una maggiore, più efficace flessibilità in uscita.
Ecco, da quello che si è capito, quota 102 finirà, ci sarà una quota 41, quello che non si capisce però è con che età, quale età sarebbe per voi accettabile relativamente a quota 41, difficilmente saranno 60, si parla di 62 se non 63.
No, noi non siamo d'accordo nel trasformare quota 41, che è uno strumento di flessibilità in uscita che è a partire dall'anzianità esclusivamente contributiva, in una logica di rapporto con l'età anagrafica, perché lì diventa un'altra cosa. Lì torniamo nella logica delle quota 100, 101, 102, con i risultati anche in termini di domande molto scarse che abbiamo registrato in questi anni. Quindi se la proposta del governo sarà una quota 41 vincolata ad una determinata età, 61, 62, 63, quello che è, e noi la valuteremo come una proposta non sufficiente. Quota 41 deve essere in qualche modo interpretata nel senso di dire chiaramente che dopo 41 anni di versamento di contributi un lavoratore o una lavoratrice può andare in pensione.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, sono le 12:45 minuti, giornale condotto da Alessandro Principe, in redazione Mattia Guastafierro, la prossima edizione alle 13:30. A tutti una buona giornata.